Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, in questa novena del Santo Natale, a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
E questa mattina c'è il tuo nome, vero, nella prima lettura, Anna.
Sì,
Che nome? È un nome
Samuele,
antico questo, un nome
veramente.
antico, sì. Pensa quante anne ci
Ma
saranno in
pensa.
paradiso, poi alla fine arrivi anche tu. E dice, è arrivata l'ultima.
Che bell'augurio, veramente. Ci
È
voglio
arrivata
credere.
la Anna, quella della Radio Buon Consiglio. Allora,
Grazie per questo, dai, augurio splendido, veramente.
bene, allora cominciamo con il riparare, perché diciamo, continuo a vedere pezzi di chiesa che cadono a terra, no? Per cui prendiamoci di buona lena, vero? Cerchiamo di rimettere al posto qualche pietra che cade, no? Va bene, questo è il compito del cristiano, perché il cristiano è colui che segue Gesù Cristo è il divin riparatore, la Madonna è la madre del divin riparatore, tutti i santi, poi noi siamo così anche uniti, vero, a San Francesco, a Padre Pio, per cui la nostra, diciamo, assunzione è stata fatta proprio per questo, no? Riparare. Per cui subito iniziamo la prima cosa, la riparazione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro, spero e ti amo. E ti domando
ti domando
perdono
perdono
per tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti
in
i
tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui egli
offeso
è offeso,
e per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sagratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato e
e
addolorato
addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri
dei
peccatori.
poveri peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra
cosa
ogni cosa
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia,
mia, poiché
poiché ora non
ora
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, rendiamo grazie a Dio. E pensavo, sai, Anna, questa mattina, pensavo, dico, uno che, diciamo, su questa faccia della terra non ne può più, vero? Per cui desidera andare in un altro regno che non è di questo mondo, diciamo che è perché non ne può più di stare qua, per cui desidera la partenza, no? Dice, a me, cioè, non c'è niente che mi trattiene a stare qua, visto che cioè, è un mondo così perverso e malvagio, specialmente di questi tempi, diciamo, è una perversione universale, ecco, non è soltanto regionale, no? Proprio è malvagio, pensa un po'. Gesù dà del malvagio a colui che ha sotterrato il talento, per cui malvagio è un titolo pesante ed è facile far parte dei malvagi, anche se noi pensiamo di essere degli angioletti, no? Se non moltiplichiamo i talenti siamo dei malvagi, ma poi se addirittura moltiplichiamo gli errori, moltiplichiamo i peccati, moltiplichiamo tutto ciò che offende Dio, altro che sotterrare il talento, siamo dei super malvagi, no? Siamo dei nemici di Dio, per cui somigliamo più a Lucifero che al Signore. Ecco, allora penso a queste cose qua, allora dice, ma non vedo l'ora di partire da qua, perché come ti giri non trovi comprensione neanche tra quelli che magari vengono a messa con te, voglio dire, sono cristiani a modo loro, però diciamo che per loro va tutto bene, cioè non c'è problema. Però allora pensavo che Gesù praticamente, perché lui non vedeva l'ora di immolarsi, però poi dice io me ne vado dal Padre mio e Padre vostro. Bene, però ecco la caratteristica dell'amore di Dio è questo qua, e dice ma cioè me ne vado ma resterò con voi fino alla fine del mondo. Per cui continua a restare con coloro che l'hanno crocifisso. E questa riflessione dovrebbe metterci a KO nel nostro modo di pensare, ecco, dico KO per dire che pensi in un modo sbagliato, ecco. Il Signore non ci ha beneficati soltanto 2000 anni fa, ma continua a restare in mezzo a noi. E continuiamo a condannarlo a morte e lui ostinatamente vuole stare qui non per condannarci alla vita, ma per ottenerci la vita eterna, no? Per cui questa divina ostinazione d'amore verso di noi, ma dovrebbe farci scoppiare in lacrime e dire basta, lasciatemi pensare a colui che ha il diritto di essere amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, sopra ogni cosa, con tutte le forze, ma non mi distraete, non voglio sapere altri che Gesù Cristo, no, che lui è qua per me e io non sono qua per lui. Allora questa riflessione diciamo che esalta, vero, l'amore misericordioso di nostro Signore Gesù Cristo, però dovrebbe anche esaltare la nostra miseria, cioè esaltare alla rovescia, cioè mostrare ed evidenziare la nostra miseria che è sconfinata. Gesù è in mezzo a noi, lo lasciamo solo nel Getsemani, lo lasciamo solo nel Getsemani, nella tristezza mortale, è vero, a sudar sangue, ma pensa un po' che innamorati di Gesù sono questi cristiani che, ma queste cose qui, ma proprio non ci pensano, no? Lo devi dire, o amato del mio cuore, tu sei stato qui per me e rischi continuamente di essere maltrattato, disprezzato, diciamo profanato, pur di stare con qualche anima che ti ama, cioè l'amore ti tiene prigioniero di noi e sei prigioniero nei tabernacoli del mondo, prigioniero d'amore. Ma è possibile che io sia così duro di testa e così duro di cuore da non comprendere queste cose, sei interessato a tutto meno che al tuo amore, che è fuoco d'amore che non può essere contenuto, per cui vediamo il suo cuore, vero, è sovrastato di fiamme d'amore, cioè non può non amare, Dio non può non amare, Dio è amore e continua, diciamo, io dico, uso questo termine, questa ostinazione, vero, nell'amore verso qualcuno che gli vuol bene, no? Ma adesso Gesù nascerà, sì, è nato, è vissuto, è morto, è risorto, ma diciamo si ricorda, ecco, la natività di nostro Signore Gesù Cristo. Ed è così bello anche con la novena che stiamo facendo, ovvero la novena del Santo Natale, che poi è quella scritta, vero, da Sant'Alfonso meraviglioso, ecco, perché il Signore gli ha riempito il cuore d'amore, la Madonna, cosa non ha scritto Sant'Alfonso per lodare la Madonna, vero, e per lodare il Signore, proprio ha scritto, diremmo così, che mentre noi scriviamo con le penne biro o con l'inchiostro un tempo, sembra quasi che lui attingesse, diciamo, dal calamaio del suo cuore, no? E scrivesse con, non con l'inchiostro, ma con il sangue del suo cuore innamorato, no? E allora, ma che meraviglia, cioè, mentre la leggi scendono le lacrime, perché è vero quello che scrive, ma lui è un amore appassionato, vero? Allora, per esempio, quella di oggi, è vero, oh caro mio bambino, tu piangi, e ben hai ragione di piangere, nel vederti così perseguitato dagli uomini che tu tanto ami. Perdonami, Gesù mio, e permettimi che ti porti con me nel mio cuore, in tutto il viaggio della vita che mi resta da fare, per entrare insieme con te nell'eternità. Io tante volte ti ho scacciato dall'anima mia con l'offenderti, ma ora ti amo sopra ogni cosa e mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Amato mio Signore, io non voglio lasciarti più, ma tu dammi la forza di resistere alle tentazioni, non permettere che mi separi più da te. Fammi prima morire, piuttosto che io abbia a perdere un'altra volta la tua grazia. O Maria, speranza mia, fammi vivere sempre e morire amando Dio. E quello di ieri anche sono così meravigliose. Oggigiorno, ma chi è che è capace di scrivere queste cose? Sapete perché non è capace? Perché non è innamorato, no? Per queste cose le scrivono gli innamorati, quelli che chiacchierano, ma non sono innamorati, scrivono cose che potrebbero anche fare a meno di consumare carta e anche inchiostro, no? Ah, Redentore mio caro, e dove io starei a quest'ora se tu non mi avessi sopportato con tanta pazienza, ma mi avesti fatto morire quando io stavo in peccato? Mi pento, sommo bene, d'averti così disprezzato. Vorrei morirne di dolore, che non sono neanche capace, no? Dice, non sono neanche capace di morire di dolore, non sono neanche capace di piangere i miei peccati, ma tu pensa, miserabile creatura, tu non sai abbandonare un'anima che ti cerca. Se per il passato io ti ho lasciato, ora ti cerco e ti amo. Sì, mio Dio, ti amo sopra ogni cosa, ti amo più di me stesso. Aiutami, Signore, ad amarti per sempre nella vita che mi resta. Altro non ti domando, te lo domando e lo spero. Maria, speranza mia, prega tu per me. Se tu preghi, io sono sicuro della grazia. No? Non sono mica preghiere lunghe queste qua, vero che si possono dire, ma sono così ricche. Diciamo in carati, dovremmo dire, in quanti carati hanno queste preghiere scritte da un innamorato di Gesù e della Madonna, dell'Eucarestia, ecco, perché qui abbiamo gioielli bigiotteria da 4 euro, no? Che sembrano dei bei gioielli, ma non valgono niente. Invece questi qua veramente hanno il massimo dei carati, no? Perché che cosa poteva dire, che cosa poteva scrivere questo innamorato di Gesù e di Maria? Più di quello che ha scritto, no? Ha scritto, tutto a gloria di Dio. E quando aveva mal di testa, che non si fermava perché aveva fatto il voto di non perdere tempo, capite? Il voto di non perdere tempo, questo santo Alfonso. Sapete cosa faceva? Si premeva una pietra sulla fronte, no? Perché in qualche modo, insomma, gli pareva di star meglio, ecco, di poter scrivere, andare avanti, perché dice, se io scrivo mentre soffro ed offro, allora il mio amore aumenta e allora anche quello che scriverò sarà ancora più prezioso. Questi sono i santi e bisogna andare a cercarli, ce n'è qualcuno, sapete, qualcuno lo conosco anch'io, che continua a scrivere libri, libretti, mamma mia, è strapazzato, perseguitato, maltrattato, diffamato, però, cari miei, poi vedremo in paradiso come sarà luminoso, e quelli che invece hanno fatto di tutto e di più per far del male, non sappiamo che il Signore li perdoni e vero, li faccia piangere i propri peccati. Bene, Anna, allora dopo questo aperitivo, aperitivo che insomma, è doveroso, no? È doveroso dirle queste cose, perché siccome sono vere e pochi parlano di queste cose, almeno che abbiamo, è un privilegio immeritato, ovvero di parlare di cose sante.
Giusto, giusto, bravo, hai ragione. Allora.
Sì, sì.
Passiamo alla prima leggiamo. Lettura.
Sì, 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 sì.
Anna, profondamente grata al Signore per il dono della maternità, ritorna al Tempio portando con sé il fanciullo Samuele per offrirlo al servizio divino in segno di riconoscenza per la grazia ricevuta. Davvero ammirevole è la fede di questa donna, la cui preghiera sale fino ai cieli, ottenendole la grazia di un figlio. Ma ancor più ammirabile è la sua generosità nel privarsene, nella consapevolezza che quel dono del Signore va contraccambiato, offrendolo a Dio stesso. I figli sono una grazia divina. Tuttavia, quante mamme gliene sono grate e sono pronte ad offrirli a Dio qualora siano chiamati ad una vita di totale consacrazione a Lui? Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un ottere di vino, e lo introdusse nel Tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita. Egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore.
Ma senti, allora queste storie, sai, sono delle provocazioni soprattutto per me, perché conosco tanti casi in cui, diciamo, i genitori, quando una figlia che loro non hanno donato al Signore, ma il Signore nella sua infinita misericordia chiama la figlia o il figlio a vita più perfetta, vita religiosa, scoppia la fine del mondo in quella famiglia. Diciamo, quante volte, non vi dico, non vi sto a raccontare le storie, ma diciamo l'ultima sarà una di qualche giorno fa, no, qualche giorno, fra qualche giorno, ecco, di una fanciulla, però, che vuole consacrarsi al Signore, e il padre è furibondo. Siccome la madre in qualche modo cercava di mediare, dice: «Io ti butto fuori di casa anche te, va bene, perché se quella figlia, io non andrò più in chiesa, io mi metterò a bestemmiare», cioè, pensa un po', cioè il contrario vedi il demonio cosa riesce a ispirare, no? Per cui questa ragazza naturalmente, se deve salvare anche suo padre, è chiaro che deve fare un atto eroico e resistere senza farsi intimidire da tutte le minacce, di entrare invece al servizio di Dio, vero? Nella clausura. Ma vediamo un po', ecco, questa qui era solo una parentesi, perché fra qualche giorno probabilmente mi ha detto Claudio: «Siccome io non avrò i genitori il giorno dell'entrata, vieni tu, fammi da papà», capito? Per cui, vabbè, io spero di poter esserci. Allora, sentite qua: «In quei giorni Anna portò con sé Samuele con un giovenco di 3 anni, un'effa di farina e un ottere di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo». Allora, ecco, qui vedi il contrario di questi, diciamo, di queste, come dire, soluzioni odierne in questo tempo di grande prova, no? Cioè, non solo dona il figlio, ma dona anche un giovenco, un'ostre di vino e ancora di più. Cioè, non è che dice l'unico figlio che ho avuto è lasciamelo qua, te lo vuoi portare con te. Allora, ecco che cominciano i problemi della tosse, Anna. Va bene, si vede che, vabbè, queste cose bisogna dirle. Per cui era ancora fanciullo, qui dice non me lo sono goduto fino a 18 anni sto figliolo, no? Sto bambolotto che ha tenuto nel grembo, no? Che il Signore gliel'ha concesso. Ecco, ancora fanciullo, proprio vedi che sa distaccarsi, cioè l'offerta totale, dice mio figlio, me l'ha dato il Signore, non è mio, è suo. Se lui mi ha detto che questo figlio servirà per, dovrà liberare, ecco, Israele dai nemici, e allora lo offro volentieri perché è un dono che ha fatto a me, e per me è un grande dono poterlo offrire a colui che me l'ha dato. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: perdona mio Signore, cioè non gli ha detto ti ringrazio mio Signore, no? Per le preghiere che tu hai fatto insieme alle mie, insomma, no, dice perdona, pensa all'umiltà, no? Cioè poteva dire, ah, dice Eli, ti ringrazio delle preghiere che hai fatto, no? Che anche quelle che ho fatto io il Signore mi ha esaudito, no, no. Perdona mio Signore, per cui addirittura si presenta, vedete la donna santa è fatta così, no? è il contrario di quella che abbiamo oggi. Perdona mio Signore, per la tua vita mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Pensa che umiltà, perdona, cioè. Però vedi che il Signore l'ha premiata, ma queste donne di oggi come fa a premiarle che sono il rovescio di questa, no? Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Per cui ho pregato naturalmente con l'umiltà che abbiamo visto nelle righe precedenti, no? L'umiltà di questa donna, come fa il Signore a non accontentare l'umiltà di questa donna, avete sentito? Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto, per cui non sono degna e sono qui per chiedere perdono e sono qui per ringraziare e sono qui per offrire colui che mi è stato offerto, che mi è stato donato. Ma capite l'umiltà, che roba è? E dice anch'io lascio che il Signore lo richieda, per cui il Signore lo richiede e io prontamente glielo restituisco. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. Si prostrarono davanti al Signore. Ora, oggigiorno, in questa società scombussolata dal principe di questo mondo, vero? Altro che anch'io lascio che il Signore lo richieda, ma avete sentito prima cosa succede? Come? Mia figlia? Come? Mio figlio? Ma basta, vi butto fuori di casa, no? Perché il Signore si sente lui, che anche lui è servo del Signore, anche lui è stato creato, poteva anche non essere, non poteva anche non nascere, invece dire ti ringrazio che dal frutto del nostro amore è scaturito un fiore che io te lo offro volentieri perché è un dono che non meritavo. Chi è che fa sta preghiera? Bisogna essere santi per fare sta preghiera, no? E invece ti butto fuori di casa. Ma tu pensa, Anna, ti rendi conto? Ma dove ci siamo cacciati? Ma dove siamo finiti? Allora, le mamme, vero? Ma mio figlio voglio che faccia l'ingegnere, no? È bello, interessante, perché sta ragazza proprio È così, proprio laureata, ma la settimana scorsa ne è entrata un'altra laureata, anche quella, che si chiama Laura. Allora, quando mi è venuta incontro, no, per abbracciarmi, gli ho detto: ah Laura, dico, tu attenzione, hai tre tappe. Allora, la prima è Laura, la seconda è laureata, cara mia, la terza è la più importante, perché devi essere laureolata, qui devi farti santa per avere l'aureola, no? E dopo questo qui mi chiedono di partecipare a un'altra entrata. Io non sono neanche degno, ecco, di essere qua a fare queste cose, no? Però devo fare le veci dei papà. Anche quell'altra lì, il papà non ha voluto entrare neanche, dice: non voglio neanche vederla, non voglio neanche, basta, è finito tutto, per me è una figlia perduta, furibondo lui, furibonda lei, la madre che cercava di placare il marito, ma doveva stare assieme al marito perché doveva essere arrabbiata pure lei. Allora, invece di ringraziare il Signore, no, arrabbiati, allora anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. Ma allora, dico, ma queste, diciamo, queste donne madri di questo nostro tempo, ma sti figli, no? Ma che poi prima non si vogliono, poi li ammazziamo prima che nascano con le pillole, oppure siamo capaci di abortirli, se poi nascono, ma per carità, non sia mai che si possano andare a servire il Signore. Ma vi rendete conto dove ci siamo cacciati? Non potevate nascere in un secolo peggiore? Vedete, io vi ho segnalato in 10 giorni due casi, no, di genitori furibondi, perché le figlie hanno deciso di consacrarsi al Signore. Hanno ragione di scappare da questo mondo perverso e malvagio, no? Per cui dice: voglio vivere per te, oh Signore, perché qui praticamente sono in mezzo ai lupi che mi vogliono sbranare, no? E allora me ne vado, ecco, al mio Signore, pregare per tutte le mie coetanee che sono delle sbranate dal demonio, no? Ma che storie. Ecco, allora vediamo la gratitudine, l'umiltà, quante virtù, ecco, questa donna, questa Anna, ha manifestato con poche righe, no? Ha chiesto e ottenuto: perdona mio Signore per la tua vita, mio Signore, ma tu scherzi, mio Signore, ma scherziamo. L'umiltà è una parola, perché è così difficile trovare l'umiltà, no? Perché pensate che la vanità è figlia della superbia, no? Per cui ste vanitose che credono di essere umili, intanto cominciassero a non essere vanitose, no? Comincerebbe il primo gradino verso l'umiltà, ma siccome quella è impossibile mollarla, perché sennò mi sento morire se non ho da mostrare quello che non ho, eccetera eccetera, meglio che mi fermo, vero Anna, se no mi attiro l'ira, ecco. Salmo responsoriale, allora Anna, leggi questo, voilà, che dice, non cambiamo discorso, forse torneremo ancora su questo discorso.
Sì. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore, il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane. Hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire, fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero ed arricchisce, abbassa ed esalta, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farvi sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria.
Beh, in pratica, diciamo che tutto questo salmo è il ribaltone, nel senso che il Signore rovescia le situazioni, no? Per cui il cristiano che sta soffrendo dice: siccome il mio Signore è il Signore dei ribaltoni, perché ribalta tutto, adesso sto soffrendo e se renderò grazie per le sofferenze che mi ottiene, che mi dona, ecco, poi avrò da godere. Se adesso sono povero, poi sarò ricco di grazia, vero? Se adesso le persone che mi odiano, poi entrerò nel regno di quelli che mi amano. Ecco, non ho e avrò, vero? Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire, il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta, ha ribaltato i superbi dai troni, vero? E ha innalzato gli umili, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, il quale per ultimo diventerà primo, il ricco e pulone se n'è andato in paradiso, no, scusate, il povero Lazzaro se n'è andato in paradiso, che era un miserabile povero pieno di piaghe, che i cani gli leccavano le ferite, vero? E il ricco e pulone se n'è andato all'inferno, perché vedi che razza di storie, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Pertanto, non se ne può più, ma insomma, sta attento, vedi che già è stato annunciato il trionfo del cuore immacolato di Maria, a che prezzo non lo sappiamo, ma certamente ribalterà tutto. Allora, tutte le cose storte che adesso vedi diventeranno dritte nel trionfo del cuore immacolato. Dobbiamo resistere, sopportare e offrire per ottenere tutto ciò. Ma noi già sappiamo che il cuore immacolato di Maria non potrebbe trionfare, ma trionferà. È garantito anche perché ha già trionfato, nel senso che la Madonna ha già vinto il serpente, no? E siccome lui rialza il capo, allora il Signore permette nei tempi che succedano queste cose qua e poi la grande nostra Santa Madre Maria gli schiaccerà la testa un'altra volta, ecco, cioè gliel'ha già schiacciata, ma siccome questo non si dà per vinto, gliela schiaccia un'altra volta. E questo sarà praticamente un tempo in cui finalmente la Chiesa si deciderà, vero, a proclamare il dogma della corredentrice della Madonna, no? Che si resiste a questo dogma, è perché il diavolo è entrato dentro anche nel Vaticano, ha affumicato anche i cervelli, per cui se siamo messi così è perché abbiamo lasciato le finestre aperte perché entri il fumo di Satana. E però poi vedete, le paghiamo e le facciamo pagare anche a quelli che non c'entrano, anche a persone buone, difatti chi piglia le legnate sono i buoni, che invece volevano tutto ciò, volevano che venisse proclamato il dogma di Maria Corredentrice. È Corredentrice la Madonna, ma scherziamo, lo dicono tutti i santi, stavamo proprio per arrivare a questo bel trionfo, ma hanno detto: fermatevi, perché ci sono troppe spinte luterane all'interno che non sopportano questo discorso. E allora noi obbediamo a chi? Obbediamo ai nemici del bene. È facile, non bisogna meravigliarsi di niente e di nessuno. Bene, Anna, allora cosa facciamo? Chiediamo uno stacco musicale? Visto che tu hai cantato fino adesso, adesso lasciamo l'orchestra che suoni.
Chiediamo volentieri e poi ritorniamo sul tema. Certamente,
sì.
Scottante. A tra poco allora,
Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo allora dopo aver ascoltato la musica, adesso ascoltiamo la musica della parola di Dio ancora, perché ma chi dobbiamo ascoltare, questi uomini che parlano? Ma lasciamo che parli nostro Signore, perché solo Lui ha parole di vita eterna, il resto poco ci interessa, eh? Solo Tu, da chi andremo? Pietro dice, da chi andremo? Solo Tu hai parola di vita eterna, per cui non ha detto vengano a me, no, non ha detto noi da chi andremo se non da Te, o Signore, no? Solo Tu hai parole di vita eterna, da Gesù dobbiamo andare, no? Parola di Pietro, San, certo. Pietro, ecco, San Pietro, primo Papa.
È ormai vicino il Natale, il Dio dell'universo, ecco, sto iniziando la lettura, sì, qua che precede il Vangelo, ormai vicino il Natale, il Dio dell'universo, sì, sta per giungere e presto risuoneranno i suoi vagiti su questa povera terra. Egli viene a salvarci, a donarci la sua grazia, a divinizzarci. Non possiamo quindi non esultare anche noi con l'Immacolata Madre per le grandi cose che Egli compie per noi e in noi. Uniamoci a Lei, innalziamo a Dio, nostro Salvatore, il cantico della gratitudine immensa e profonda del suo cuore immacolato. Magnificat, anima mea Dominum. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo, è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre.
Amen. Questo Magnificat dobbiamo impararlo, no? Dobbiamo viverlo. Ma secondo te l'anima nostra chi è che deve magnificare?
Esaltare il Dio nostro. Certo.
Dico, ma ogni cristiano deve dire: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Però il problema è questo, che poi quando è ora di dire perché ha guardato l'umiltà dei suoi servi, questa è un po' discutibile, questa umiltà, però per tutto quello che abbiamo avuto, almeno la prima parte la dobbiamo dire, no? E comunque lascio a te, perché penso che
Don Dolindo
si sfogherà, sfogherà e dirà di quelle cose che auguro a tutti noi, vero, di piangere di gioia, sentire che almeno qualche usignolo, vero, canta, ecco, nelle tenebre di questa notte, di questo nostro tempo, ecco, canta, ecco, l'usignolo canta di sera, canta di notte, no? Ecco, per cui anche Don Dolindo in questo tempo di tenebra canta, canta. Ecco, a te la parola, Anna.
Sì, Don Dolindo. Allora, San Luca, capitolo primo. L'incontro con Santa Elisabetta, la fede che dona un linguaggio di vita. Magnificat, anima mea Dominum. Maria si pose in viaggio per le vie deserte dei monti e camminava frettolosamente. Cercava la solitudine, perché aveva un gran bisogno di amare in silenzio. E correva, perché era quasi come spirito che non avvertiva il peso del corpo. Chi ha provato un momento di intimo amore con Dio sa quanta vita esso trasfonde in tutto il corpo, rendendolo più sottomesso all'anima, più docile strumento dello spirito. Questa vita dovette essere immensa in Maria, tutta avvolta dalla fiamma dell'eterno amore. non poggiava quasi sul suolo e come colomba liberata al volo divorava la via. Correva senza affannare, spinta come da un vento, già che la creazione le faceva quasi riverenza e l'aria stessa s'apriva innanzi a lei per non opporre resistenza ai suoi passi. Correva esultando nel suo spirito, con passo sicuro e senza timore, già che la gioia pura dell'anima dà anche al corpo un novello vigore ed una maggiore decisione nei suoi movimenti. I suoi sentimenti si arguiscono da quelli espressi a Santa Elisabetta, espressione magnifica dell'anima sua benedetta. Glorificava Dio, esultava in lui Salvatore, vivente nel suo seno. Si umiliava e considerava la sua grande missione nei secoli, attribuiva al Signore tutta la propria grandezza e considerava le conseguenze della misericordia fatta da Dio alla terra. La dispersione dei superbi, l'umiliazione dei grandi e l'elevazione degli umili era piena di Dio. Conversava con Lui, lo amava di intenso amore, piena di riconoscenza per il compimento delle promesse fatte da Lui ad Abramo e alla sua discendenza. Cantava nell'esultanza del suo spirito ed esplose nella pienezza del suo amore innanzi alla santa cugina. Giunse presto in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta, dice il Sacro Testo. Non salutò il consorte di lei o per delicatezza, sapendolo muto e non volendolo mortificare parlando o perché sapeva che era momentaneamente assente. Salutò con le parole allora più in uso: «La pace sia con te», o con altra simile espressione, e al suono della sua voce il bambino di Elisabetta trasalì di gioia nel seno di lei ed essa fu ripiena di Spirito Santo. Nella voce benedetta di Maria era come la voce stessa del Verbo incarnato in lei, giacché egli ne possedeva e ne elevava tutta la vita. Era voce santa e santificante, che operò quello che diceva come augurio di pace ed operandolo nello stesso tempo santificò il Battista nel seno materno e ne santificò la madre, riempiendola di Spirito Santo. Elisabetta vide Maria nello splendore della sua sovraumana bellezza e ne rimase profondamente colpita. Il cammino fatto sollecitamente le aveva anche fisicamente ravvivato il colore del volto. L'espansione con la quale le si rivolse aveva fatto come affiorare tutta l'anima sua nelle linee del corpo purissimo. Era come un'opera d'arte mirabile, un misto di semplicità e di maestà grande, un insieme di umiltà e di gloria, un'armonia di gioia profonda e di compostezza imperturbabile. Era bellissima, come non lo fu mai nessuna creatura. Era piva, perché spirava santità e pace da ogni movimento e da ogni parola. Era ancora fanciulla, aveva poco più di 15 anni, e benché fosse già sviluppata, portava nella sua persona la casta ed affascinante ingenuità propria dell'adolescenza. Era come un fiore aperto alla vita, e perché aperto per virtù dello Spirito Santo, conservava intatto quel candido fulgore di integrità che è proprio delle vergini. Sembrava un angelo del paradiso, più di un angelo, fulgente nei raggi della divinità che in lei riposava e diffondeva intorno una soavissima unzione di grazia che saziava lo spirito e lo inebriava di amore verso il Dio. La sua voce non era voce di umana creatura, aveva qualche cosa di misterioso, penetrava il cuore come grazia e lo pacificava con una grande suavità, era come una melodia sommamente espressiva tratta da uno strumento dolcissimo. Santa Elisabetta, perciò al vederla così grande, così bella, esclamò per ispirazione interna dello Spirito Santo: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». L'abbracciò, la strinse al cuore quasi con effusione materna, già che essa era già avanzata di età, ma nello stringerla sentì in lei qualche cosa di divino, capì per grazia il mistero della sua maternità divina, sentì che abbracciava la regina del cielo e soggiunse: «E da dove a me questa grazia, che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio fatto uomo per la salvezza di tutti, venga a me?» Con queste ispirate parole fu come scolpita per i secoli la testimonianza della divina maternità di Maria e della sua ineffabile grandezza. Essa non è indifferente ai salvati dal Redentore, lo porta loro, lo dona e fonde la sua grazia e la sua misericordia, dona la sua gioia, santifica il suo nome ed è inseparabile da lui nell'opera della salvezza. Se fosse stata solo un canale per il quale passò il Redentore, come dicono stoltamente i poveri protestanti, Elisabetta, ripiena dello Spirito Santo, si sarebbe rivolta non a lei, ma al Figlio Divino che le stava nel seno. Essa invece la esaltò, benedetta fra le donne, e chiamò frutto suo il Redentore, frutto della sua pianta purissima, e che evidentemente essa sola poteva dare. La pianta non è un semplice canale del frutto, lo genera, lo nutre, lo matura e lo dona. Bisogna andare alla pianta per averlo, e senza la pianta è impossibile coglierlo. Elisabetta vide in Maria tutto quello splendore di vita e lo paragonò inconsciamente all'umiliante abbattimento nel quale il suo sposo, muto e sordo, era venuto a lei dopo la visione dell'angelo. Capì che la fede nella parola dell'angelo aveva in lei realizzato il grande mistero, come l'incredulità del marito aveva cagionato a lui la mutezza e la sordità. E quindi esclamò: «Te, beata, che hai creduto, perché si adempiranno le cose dette a te dal Signore». Maria, a quelle parole di lode, sentì l'anima sua tutta tratta in Dio. L'umiltà le dava il senso della sua nullità innanzi a lui. La riconoscenza le faceva attribuire tutto alla sua infinita misericordia. La luce divina che la illuminava le faceva guardare i suoi disegni su di lei ed i trionfi delle sue misericordie nei secoli, fino alla fine del mondo. Perciò, levando al cielo gli occhi, esclamò: «L'anima mia magnifica il Signore». Mai uscì dal labbro umano un cantico più sublime di gioia, mai un cuore si aprì a Dio con tanto riconoscente amore, mai l'umiltà più profonda fu armonizzata così mirabilmente con la verità, in modo da formare una melodia di annientamento e di grandezza, di piccolezza e di immensità, di bontà e di forza, che affascina l'anima e la unisce alla gioia e ai sentimenti di Maria. Le reminiscenze scritturali del Cantico di Anna, dei Salmi e dei Profeti, che si trovano nel sublimissimo cantico, non mostrano solo la familiarità di Maria con le Sacre Scritture, ma sono come la luce delle profezie e delle figure passate che si incontrano con la realtà e col compimento delle promesse di Dio. E lungi dall'offuscare, l'originalità del canto lo rendono, nella sua concisa semplicità, più splendente e più bello. Esso è come il fiore di tutto l'antico patto e della gemma feconda del nuovo. È il compimento delle antiche speranze e la speranza delle nuove misericordie. È la sintesi delle compiute aspirazioni del passato. È un rapido sguardo alla storia del futuro, fino al compimento dei secoli. veramente il programma della vita di un'anima redenta e la sintesi delle sue elevazioni di amore. È infine lo sprazzo fulgente della vita del Verbo incarnato e della medesima madre che lo portava nel seno. In tutta la storia del Regno di Dio è una voce sempre viva. In tutto lo sviluppo della Chiesa è un programma sempre attuale. In tutte le ascensioni dei santi è una voce sempre armoniosa che può raccogliere in un suono di amore le mirabili armonie della grazia in loro. È un cantico fecondo e virginale, come il cuore dal quale sgorgò ricco di significati e semplice nella sua espressione, che la Chiesa canta e ricanta ogni giorno senza che esso esaurisca la sua gioiosa e fresca scaturigine. È il canto dei pellegrini che vanno verso la patria eterna, degli apostoli che percorrono la terra diffondendo il lieto messaggio e dei martiri che attestano la verità con il loro sangue, dei confessori che la propagano, delle vergini che la vivono, dei contemplativi che la gustano, degli angeli che la esaltano, delle creature tutte nelle quali ha echi di amore e denota squillante del cantico eterno dell'eterna gloria. Se si recita è una preghiera soave, se si canta è un inno trionfante che lancia lo spirito esultante in Dio. Se si medita, è come orto fiorito, ricco di profumi celesti. Ha un sapore sempre nuovo, un fascino sempre vivo, una delicatezza sempre virginale che i secoli non hanno potuto mai invecchiare, perché è un cantico di vita. Che gioia, o Vergine Santa, ricevere la grazia, ricevere Gesù e poter cantare con te, Magnificat anima mia Dominum. Che pace il trovarsi sul calvario della prova e poter ripetere con te, anche lacrimando nella piena rassegnazione del cuore, Magnificat anima mea Dominum. Che dolcezza interiore elevarsi a Dio, sprezzando le gioie del mondo e ripetere nel volo dell'anima al bene eterno, Magnificat anima mea Dominum. Che poesia d'amore recitare con la Chiesa le grandi preghiere liturgiche, sentirsi sazi di elevazioni interiori e volgere tutta l'anima a Dio in questo canto dell'anima tua, o Maria. Magnificat anima mea Dominum. Che conforto nell'aridità dello spirito quando la povera nostra fontana si come essiccate e non dà una goccia. Ravvivare la scaturigine del cuore con questo tuo canto e dare la vita alla povera terra inaridita. Magnificat anima mea Dominum. Anche a costo di dilungarci, noi non possiamo passare oltre senza dare almeno uno sguardo fugace a questi aspetti luminosi del cantico di Maria e a dilettarci nelle molteplici rifrazioni di questa gemma preziosissima del nuovo patto. Non possiamo non commentare a Dio la riconoscenza del nostro amore, perché uniti alla voce virginale della mamma nostra possiamo essere meno ingrati all'amore che per noi discese dal cielo e per amore ci redense con il suo preziosissimo sangue. San Zaccaria non credette all'angelo e rimase muto e sordo fino al compimento della promessa. Maria credette e parlò, anzi cantò, con una melodia che abbracciò tutti i secoli. Noi, figli suoi, cantando con lei viviamo della sua grande fede. Partecipiamo alla beatitudine del suo cuore e ci rendiamo meno inetti al compimento dei disegni di Dio in noi. Dalla caduta dell'uomo per il percorso di 4.000 anni, l'umanità aveva sospirato al Redentore, e vi aveva sospirato il popolo eletto posto da Dio nell'umana famiglia come il cervello, il cuore degli uomini. le nazioni potranno gloriarsi quanto vogliono dei loro grandi filosofi, poeti, letterati, artisti, delle loro ascensioni di civiltà, ma è innegabile che nessuno ha avuto il pensiero vero ed il vero amore all'infuori di Israele. Dio gli donò la verità, esso ebbe in lui il pensatore, gli donò la legge ed ebbe in lui il legislatore, gli donò i canti dell'anima, facendoli fluire dall'eterno amore, ed ebbe per lui la vera poesia trascendente ogni umana forma. Il popolo ebreo non rimase teotrachito per debolezza o per infanzia di civiltà, rimase tale perché aveva toccato la cima della vera civiltà. Ripudiare i suoi ammirabili frutti, che sono divini, è più insensato e sacrilego di chi lacerasse i capolavori dell'umana civiltà e demolisse i monumenti della più squisita arte. Il popolo ebreo ha traviato senza dubbio e, ripudiando il Cristo, ha sognato un regno terreno alla conquista del quale si è dato con tutte le arti della più bassa politica pur di riuscire. Ma noi non lo riguardiamo nella sua decadenza, sebbene nella Costituzione ammirabile che gli dette il Signore, e dalla quale ritornerà, unendosi in un solo vile alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La sua stessa aberrazione e decadenza è un segno della divina civiltà del passato, poiché l'avveramento di profezie autentiche dei suoi ispirati profeti e la sua sopravvivenza integra come popolo, in mezzo a tante vicende di secoli, mostra che il seme che originò tale frutto vigoroso è seme benedetto da Dio. Invece di perseguitarlo crudelmente, le nazioni dovevano e debbono richiamarlo con la carità, e per la Chiesa debbono ridonargli le scritture alle quali ha sostituito il Talmud. In realtà esso è decaduto precisamente quando ha voluto formarsi una civiltà umana, rinnegando la sua costituzione divina, ed è corso appresso alle fantasmagorie d'un dominio universale politico, quando in realtà gli bastava vivere del Cristo nella Chiesa per ritrovarsi trionfalmente a capo dei popoli, come si trova un patriarca a capo dei suoi nipoti arricchiti da lui. Il sospiro del popolo ebreo, da esso stesso diffuso tra le genti del mondo, doveva culminare nel Cristo, come la pianta nel fiore. Per questo il Redentore aspettato fu paragonato dal profeta precisamente ad un fiore della radice di Jesse. Ora, ecco Maria, pianta verginale di questo fiore, che lo ha nel seno come bocciolo e che, raccogliendo i sospiri dei secoli, ne annunzia il compimento, esclamando: «L'anima mia magnifica il Signore, ed il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». È la risposta a tutte le voci profetiche, è il compimento di tutti i tipi e di tutte le figure, è l'annunzio del Salvatore dato dalla sua stessa madre. È un annunzio di verità che è conformato dallo splendore verginale di questa madre. Basta guardarla nell'illuminazione che riceve dal Verbo che le è nel seno per dire con assoluta certezza: egli è venuto, e per ripetere con lei: magnifica, anima mia Dominum. Doveva nascere da una vergine, ed ecco, essa è vergine intemerata. Doveva discendere come rugiada sul vello, ed ecco, egli è venuto nella più completa oscurità, nel suo purissimo seno. Doveva essere avvolto dalla donna. La donna circonderà l'uomo, ed essa gli ha dato il corpo mortale, l'avvolge con la propria vita. Doveva venire come suprema degnazione divina nell'umana bassezza, ed essa è la più umile delle creature. È una bassezza tutta ingemmata di grazie. Ha rivolto lo sguardo alla bassezza della sua serva, ha fatto in me cose grandi, e diffonde la sua misericordia da generazione in generazione su quelli che lo temono. Compiendo le sue promesse, Dio ha manifestato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi per antonomasia, i demoni nei loro disegni di perdizione, ha dissipato la superbia delle genti nella tirannide delle loro effimere civiltà, ha distrutto i troni dell'umana malvagità uno dopo l'altro ed ha instaurato il regno dell'amore fra gli umili e gli affamati di beni eterni. Ecco, dissipata la civiltà pagana, fondata sull'orgogliosa tirannide, ed ecco il regno degli umili, ricolmi della pace, della divina grazia e della divina misericordia. Niente più ha valore fuori del Cristo e della sua Chiesa. Sono vinte le tenebre, sono sparite le ombre, sono compiuti i vaticini dei secoli, è spuntato il fiore di Jesse. Magnifica, anima mia, Dominum. Ecco, io posso anche fermarmi, Claudio. Proprio il Magnifica dell'umiltà, una paginetta in cui Don Dolindo proprio...
Ma guarda, siccome questi sono lode al Signore, non devi fermarti, visto che tanti lo offendono, almeno che ci sia qualcuno
cantiamo,
che lo loda.
Sì, vero? Cantiamo sì, veramente sì, con l'Immacolata. Magnifica, il Magnifica dell'umiltà. Elevati perciò, anima mia, abbassandoti, e scendi nelle profondità del tuo nulla, perché la misericordia divina ti ricolmi di beni. L'umiltà che non s'abbandona alla misericordia non è umiltà, è dispetto della propria miseria. L'umiliazione che non volge lo sguardo a Dio confidando non è riconoscimento vero della propria impotenza, ma è agitazione dello spirito nel fastidio di una bruttura che lo diminuisce innanzi all'occhio dell'orgoglio. Non è il desiderio di Dio, ma l'aspirazione di una spirituale vanità. Chi cade nelle onde e s'agita, affonda. Chi s'abbandona gridando ed invocando aiuto, galleggia ed è tratto alla riva. Oh mio Signore, io non mi stupisco di essere peccatore, poiché di questo solo è capace l'anima mia. Non mi meraviglio d'essere impotente ad ogni bene, poiché senza di te sono un nulla. Godo di essere un nulla, perché rifulga di più la luce della tua grandezza. Magnifica, anima mia Dominum. Il peccato mi addolora, e tu sai quanto ho pianto per averti offeso. Ma tu mi hai redento con il tuo sangue, ed il mio spirito esulta in te, mio Salvatore. Vorrei farti ora l'esposizione di tutte le mie bassezze e contemplarle per cantarti in tutti i toni: io sono nulla e peccato, e tu sei tutto ed infinita santità. Tutto quello di cui si dilettò l'anima mia fuori della tua legge è per me un obbrobrio, ma il pentimento ha mutato la soddisfazione in amoroso rammarico, ha attratto il tuo sguardo e mi ha colmato di pace. Oh, la grande beatitudine di riconoscermi peccatore e di piangere per averti offeso. E perché sono così beato? Perché tu mi guardi con misericordia. Spuntano dall'anima mia tanti piccoli fiori sulla mota delle mie lordure, perché il sole eterno l'ha illuminata e nel lezzo delle mie iniquità s'apre un germoglio lezzante perché tu mi usi in misericordia. Magnifica, anima mia Dominum. Oh, come rifulge la potenza della tua grazia nella mia nullità e come salieta l'anima mia peccatrice nei fulgori della santità del tuo nome. Hai fatto in me cose grandi, purificandomi, fortificandomi, nutrendomi, perdonandomi. Ed hai santificato la mia vita nel tuo nome, o Santissima Trinità. Mi hai dato un desiderio ardente di riparare ed hai acceso in me le fiamme dello zelo. Così la tua misericordia passa da te nel mio cuore, dal mio cuore pentito, a quelli che ti temono sono peccatore e mi hai vinto con la potenza della tua grazia, disperdendo i disegni vani del mio orgoglio. Sono stato ribelle al tuo amore, inalberandomi, e tu mi hai umiliato, ma umiliandomi mi hai esaltato con la tua grazia. Ho fame di te, mio Dio, saziami. Ho vergogna di tutte le miserie che considerai come ricchezza della vita. Svuotami. Accoglimi nelle braccia del tuo amore misericordioso. Ricordandoti della tua bontà e fammi riposare nel tuo amore secondo le tue promesse, ora e nei secoli eterni. Amen.
Qui praticamente ad ascoltare queste parole di verità di un santo che sa umiliarsi e non lesina a umiliarsi e a dire di essere quello che forse non era, ecco, ma diciamo, se penso a Santa Teresina che confessava anche i peccati che non aveva fatto, nel senso che diceva: Signore, se tu non mi avessi aiutata o protetta, avrei fatto anche quello che non ho fatto, no? Per cui noi non vogliamo neanche confessare i peccati che abbiamo fatto, non solo quelli che avremmo potuto fare, no? E questo comunque è un cantico veramente d'amore nella verità, che l'amore che non è nella verità è un falso amore. Bene, ora Anna, non abbiamo detto agli ascoltatori che i numeri di telefono, perché sapevo che Don Dolindo si sarebbe espanso, ecco, in questo cantico d'amore che fa scendere le lacrime agli occhi, ecco, di pentimento, di dolore e di gioia nello stesso tempo. Ecco, però, diciamo, se qualcuno desidera fare una brevissima telefonata, lo può fare 0825 444 391, che non abbiamo tanto tempo. Volevo ricordarvi che domani c'è il sabato con Maria, e che sono sempre cose meravigliose che esaltano Dio Creatore e la sua Santissima Figlia e Madre Maria, e sono cose meravigliose. E poi noi non ci sentiremo più fin dopo Natale, per cui naturalmente vi facciamo tutti gli auguri possibili di vivere un Natale cristiano. Ecco, e noi abbiamo indegnamente questo privilegio, vero Anna, che dal 27 al 30 andremo a fare gli esercizi spirituali, che è la cosa mi sembra più sapiente. Cioè, appena nato Gesù Cristo, dove vuoi andare a sprecare questo dono immenso? Andiamo e ci ritiriamo a pregare, a meditare, ad adorare e dare spazio a colui che è venuto a salvarci, perché l'anima mia deve magnificare il Signore, vero, che si è degnato, vero, di venire tra noi, miseri peccatori.
Ave Maria. Claudio,
Ave Maria, sì.
Volevo dare gli auguri da parte di Maria di Avellino, una nostra radioascoltatrice, sì, assidua, che vi segue sempre. A lei Anna voleva lasciare i suoi auguri.
Grazie, grazie.
Bene,
grazie.
Sì. Ecco, e allora
ricambiamo, Claudio.
Sì, ricambiamo gli auguri a Maria di Avellino. Sì, 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 sì. Ecco, e dicevo che poi questo tempo che è fuori norma in questo nostro periodo, cioè invitare le persone a ritirarsi in preghiera di adorazione e di ringraziamento appena passato il Natale, no? Perché non venga sopraffatto da un sacco di cose che con Gesù bambino hanno poco a che vedere. Ed è una fatica mettere insieme, diciamo, un gruppo che venga a fare queste cose, perché chi ha comperato i buoi, chi ha comperato i campi, chi si è trovato moglie, praticamente tutti hanno da fare qualcosa, per cui è incredibile che il mondo riesca a farti fare di tutto e il Signore che ti invita dice: vieni qui che devo parlare al tuo cuore. Non ho tempo perché ho altre cose da fare che sono più importanti di te. Non sarà sempre così, ma spesso è così. Allora, Anna, allora, gli auguri di Buon Natale a tutti quanti, noi li facciamo, ecco, e cercare di utilizzare il tempo che ci è dato non per sprecarlo, ma per mettersi davanti a Gesù Bambino, adorarlo e dire: Gesù mio, se tu non fossi venuto, ecco, come ci insegna il grande dottore Sant'Agostino, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci saremmo stati tutti una massa di dannati. Allora tu che sei, fai parte della massa di dannati e Gesù Cristo è venuto a salvarti, che cosa fai? Pensi a tutto meno a colui che è venuto a salvarti perché tu non faccia parte dei dannati? Ecco, allora Anna, ecco, se qualcuno vuole, abbiamo 5 minuti di tempo, ecco, se qualcuno vuole telefonare, ma 5 minuti perché poi c'è il Santo Rosario, eccetera, eccetera. Allora, io faccio gli auguri a te, tu fai gli auguri a me, certo. Noi facciamo l'augurio alla regia delle sì. Suore che sono eroiche.
Ringraziando, sì, veramente.
Sì, veramente.
La loro presenza.
E pregherei proprio anche la regia, ecco, se possono mettere questa trasmissione subito sul sito, perché qualcuno se la voglia riascoltare. E anche perché la potremo diffondere anche con Stella Mattutina, vero? In maniera che ascoltiamo queste cose, ma non stiamo a perdere tempo ad ascoltare cose che ci rattristano, cose che ci sconvolgono, cose che ci affumicano il cervello. Dico, ma ascoltiamo il Magnificat, vero, della Madonna, ascoltiamo il Magnificat meditato da un santo sacerdote innamorato, ascoltiamo le cose belle, perché altrimenti sto Natale, invece che essere un Natale, diventa un mortuorio spirituale, no? Deve essere, dice, noi sappiamo che sei venuto a salvarci, ci hai donato la tua Santissima Mamma, la quale trionferà, e noi stiamo aspettando questo trionfo, perché questa aria, diciamo, altro che polveri sottili, questa è un'aria che praticamente è sulfurea, si fa fatica a respirare.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è Anna di Capaccio che vuole intervenire.
Anna, pronto?
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
Faccio semplicemente un augurio a tutti i radioascoltatori e tutti i francescani dell'Immacolata e ringrazio il Signore per queste catechesi che il martedì e il venerdì sono sempre anche a telefono, mi ascolto. Solo questo, anche da parte di mio marito che si chiama Silvio, siamo molto vicini all'ordine. È un augurio, e il Signore fa, lo sa lui quello che deve fare.
Sì, sì, certo. Vabbè. Che lo sa. Bene, grazie Anna, grazie. E anche a tuo marito. Sì,
grazie.
Sì, e che praticamente sì, tu lo ascolti martedì e venerdì, eppure io ed Anna ascoltiamo il martedì e il venerdì, perché siamo anche noi ascoltatori, siamo anche noi ascoltatori, nel senso che parliamo sì, ma ascoltiamo, siamo, diciamo, coinvolti in questo ascolto e diciamo al Signore, con tutte le persone che c'erano al mondo, diciamo che hai scelto noi e ci sentiamo indegni veramente, però godiamo. E
però,
diciamo, e cantiamo il Magnificat anche
noi.
Signore,
ti ringrazio,
sì,
va bene.
Sì, sì.
Allora, a risentirci presto e un augurio di veramente
sì.
Di cuore.
Grazie,
Ave
Maria.
Per tutto il bene che ci arriva dalla radio, buon consiglio.
Sì, brava, è vero. Sì, sì.
Va
Ave
bene,
Maria,
tanta
Ave
giornata,
Maria.
Ave Maria.
Ave Maria. Bene Anna, per cui
sì.
Credo che potremmo anche ringraziare
noi,
tutti
sì.
Quanti. Ecco, e pensiamo alle cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù. Tu scendi dalle stelle, cioè Signore è sceso di là per venire qua e noi abbiamo altro da fare, ma non è possibile una cosa del genere, no? Per cui la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Poi, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, ma poco ci interessa anche di conoscerlo, perché se lo conoscessimo, diciamo che piangeremo di gioia, vorremmo pensare solo a lui e faremo tanta preghiera di ringraziamento, di gratitudine, però siamo sempre là, è vero. le tenebre non l'hanno accolta e in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Non diciamo che lo conosciamo, perché se lo conoscessimo il mondo sarebbe diverso. L'avremmo fatto conoscere anche a chi non lo conosce, invece abbiamo perso anche la conoscenza che abbiamo avuto dai nostri padri. Bene, allora, Santo Natale a tutti voi, santa giornata di oggi. Domani, se volete, ci sentiamo ancora per il sabato con Maria. Ave Maria a tutti da Claudio
ed Anna.
Ave Maria.
Santo Natale a tutti, Ave Maria a tutti.